ADAPT è presente il dottor Francesco Seghezzi, ricercatore, e di Iowa, è presente il presidente, professor Emanuele Massagli. Do la parola ad ADAPT, al dottor Seghezzi, per l'intervento. Prego.
Grazie Presidente, buon pomeriggio. Ringrazio per essere qui. Come ADAPT ci siamo occupati del tema in oggetto in diverse occasioni negli ultimi anni, a partire dalla legge delega del 2014 fino ad oggi con questi disegni di legge che siamo chiamati a commentare in questa sede. Il tema salario minimo, appunto, tema ricorrente negli ultimi anni, è un tema che non può che incontrarsi con la struttura abbastanza sui generis nel panorama europeo del mercato del lavoro italiano e della contrattazione collettiva italiana. Infatti sappiamo che i contratti collettivi coprono più dell'80%, 85%, c'è cioè un po' di dibattito su questo tasso di copertura. Dipende dai punti di vista. I dati dell'OCSE ufficiali dicono intorno all'85%, poi sempre gente ricercatori dell'OCSE dicono che se consideriamo il lavoro subordinato per tutta la giurisprudenza esistente più o meno è coperto interamente. Quindi è un tasso di copertura comunque al di là dei numeri, forse anche soltanto dell'80% sarebbe più alto della media europea e tra i paesi più alti in Europa. Quindi noi di fatto rispetto al lavoro subordinato un salario minimo esiste, nel senso che i minimi tabellari sono, diciamo, l'equivalente di un minimo garantito e sappiamo anche che nel corso degli anni i contratti collettivi nazionali hanno aggiunto una serie di altri elementi al minimo tabellare, tanto che tendenzialmente chi ha un contratto collettivo non si vede quasi mai applicare anche al minimo livello, al minimo inquadramento, il minimo tabellare, ma c'è sempre qualcosa in più. E da questo deriva il fatto che in tanti casi se per ipotesi si disapplicasse il contratto collettivo per applicare solamente un salario minimo, in alcuni casi potrebbe essere inferiore anche per il livello di inquadramento più basso. Nonostante questo, sappiamo che ci sono alcune problematiche. Diamo due ordini. La prima è il fatto che Eurostat ci ricorda periodicamente che la percentuale di lavoratori a rischio di povertà in Italia è particolarmente elevata e soprattutto è in crescita. Siamo intorno al 12% degli occupati, che è un tasso abbastanza importante, diciamo così. Dall'altro c'è il tema, parlavo di copertura della contrattazione collettiva, da un lato della proliferazione dei contratti collettivi, soprattutto negli ultimi anni, per cui ci sono molti contratti collettivi che non sono sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative e che a volte, anzi spesso, presentano dei minimi tabellari che sono inferiori rispetto a quelli sottoscritti dalle suddette associazioni. Così come c'è la diffusione, si stima intorno a un 10-12% dei lavoratori, poi con intensità differenti a seconda delle zone del paese, di lavoratori per i quali non vengono effettivamente poi nel concreto rispettati i minimi contrattuali. Quindi diciamo che il tema della copertura della contrattazione collettiva così ampia si incontra con il fatto che a volte non venga rispettato e quindi non è automaticamente una garanzia. Ecco, il tema del salario minimo si innesta su questo scenario. Uno scenario in cui ciò che non funziona, quindi, è in buona parte conseguenza di una non applicazione piena dei contratti collettivi o dell'applicazione di contratti collettivi firmati da soggetti non pienamente autorevoli. Quindi, dal nostro punto di vista, la prima cosa da fare sarebbe intervenire su questo. Quindi, ampliare l'efficacia dei minimi tabellari dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative a tutti i settori affini che oggi, nei casi in cui oggi vedano applicarsi contratti collettivi appunto non rappresentativi. Questo, rispetto al lavoro subordinato, sarebbe la garanzia principale di un salario dignitoso, con l'aggiunta che sarebbe un salario contrattato dalle associazioni che rappresentano le imprese e i lavoratori, e non, diciamo, calato all'alto direttamente da un calcolo fatto da commissioni o tecnici. Adesso qui bisogna vedere nei disegni di legge che commentiamo, è già definito, poi penso si potrebbe ripensare, ma il valore dell'estensione dei minimi tabellari dei contratti collettivi sarebbe anche il fatto che appunto questo tipo di valore sarebbe contrattato dalle parti. E dall'altro sicuramente un rafforzamento delle attività ispettive per evitare che ci siano lavoratori che, pur sottoscrivendo dei contratti con un determinato valore, poi si vedono in modalità varie, ma che hanno in comune l'illegalità, si vedono non percepire a fine mese quanto devono effettivamente ricevere. Sul fronte invece dei working poor e quindi dei lavoratori poveri, ecco, qui bisognerebbe fare un'analisi più specifica per scoprire che buona parte di questi lavoratori sono lavoratori che sono in regime di part-time involontario o di sottooccupazione in generale, per cui il salario basso tendenzialmente è generato soprattutto da un basso numero di ore lavorate più che da un salario orario particolarmente basso, perché comunque anche questi lavoratori ufficialmente, poi in alcuni settori sappiamo che è molto più complesso rispetto alla contrattazione collettiva, ma comunque questi lavoratori, in quanto lavoratori dipendenti, hanno le tutele e i minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva. In ultimo c'è un altro elemento che ci porta a essere un po' scettici, anche avendo sentito i soci di ADAPT che noi in qualche modo rappresentiamo, rispetto alla proposta di salario minimo, che è la dimensione territoriale, che vede un paese molto in cui il potere d'acquisto è molto differenziato a seconda delle regioni italiane, e per cui in alcuni casi la fissazione di un salario che sia uguale a livello nazionale, questo può generare delle problematiche sul mercato del lavoro. Ma al di là di questo, il nodo principale che solleviamo, e concludo con questo, è che l'estensione dei minimi tabellari dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative, compartimenti rappresentative, è in questo momento storico, date le condizioni del nostro paese, la soluzione migliore, più praticabile anche rapidamente, perché dal punto di vista legislativo non implica un lavoro particolarmente oneroso. Grazie.
Non sono molto d'accordo sulla differenza tra territoriale. Io credo che invece il salario debba essere remunerato, ma non solo il minimo, comunque non ci devono essere differenze territoriali tra lavoratori che svolgono medesime mansioni con le medesime qualifiche in territori diversi, su territori diversi. È come dire che l'insegnante che lavora in una parte dell'Italia deve percepire uno stipendio più alto o più basso, e l'insegnante che lavora in un'altra parte dell'Italia. Non credo che sia la soluzione, spero che,
cioè,
non è questo.
No, no, forse mi sono espresso male. Io dicevo, relativamente al valore che dei 9 euro che è in entrambi i disegni di legge, un valore del genere posto a livello nazionale forse è troppo alto e forse dovrebbe essere ripensato nella quota, perché questo creerebbe una serie di squilibri. No, non sono per il salario differenziato, non stavo dicendo questo. Dicevo che questa cifra creerebbe degli squilibri e probabilmente degli irrigidimenti nel mercato del lavoro di certe regioni d'Italia.
Va bene, allora questo è diverso.
Prego. Grazie, ringrazio anch'io dell'invito ad AIWA. Mi permetto un minuto di presentazione di AIWA, perché in questa sede mi è capitato varie volte di recarmi come presidente di ADAPT, che è un ruolo che ancora svolgo. Sì, sì, è un ruolo che ancora svolgo, ma in questa sede vengo presenterò una relazione come AIWA perché ci tengo a presentare questa realtà. Come sapete, ADAPT è un'associazione, l'associazione fondata da Marco Biagi, e ADAPT è composta da degli associati, come tutte le associazioni, che sono buona parte delle parti sociali e alcune imprese che sposano le finalità di ADAPT e sostengono ADAPT con delle borse di studio. Tra queste realtà, negli ultimi anni, sono andate sommandosi molte realtà che operano nell'ambito del welfare aziendale, che hanno sostenuto dei progetti di ricerca su questa materia, che non è nuova, ma che ha avuto un grandissimo impulso e accelerazione normativo dopo il 2016. Alcune di queste realtà che si sono associate ad ADAPT e che collaborano con ADAPT hanno incominciato a segnalarci nel rapporto che abbiamo con loro l'esigenza anche di lavorare insieme per migliorare la legislazione su welfare e fare cultura su welfare aziendale. E allora mi sono permesso, nella fine del 2016, di proporre loro di provare loro come società provider del welfare a parlare con una voce unica, creando un'associazione di rappresentanza. Queste società in effetti ci sono state, e quindi mi sono ritrovato anche a organizzare questa nuova interessante realtà che è AIWA, che è una realtà che non ha struttura, quindi non ha costi di struttura e non ha, per questo parlo io come presidente, ma perché sono anche l'unico, diciamo, soggetto titolato a farlo, perché non è una realtà che sia strutturata, però ad oggi è riuscita in questi anni ad aggregare 15 provider di welfare, che sono i primi 15 nel nostro paese, che rappresentano oltre l'85% del mercato. Per cui io presenterò delle considerazioni di AIWA, che è l'Associazione Italiana Welfare Aziendale, per cui la lettura che darò non è una lettura complessiva e giuslavoristica, quale è quella e solitamente quella fornita da ADAPT, ma è una lettura particolare sotto il faro del welfare aziendale. E credo sia piuttosto opportuno parlare di nell'ottica del welfare aziendale dei testi in commento, perché io ho osservato questo aspetto anche leggendo le audizioni. Se noi prendiamo a riferimento il minimo che un lavoratore beneficiario del reddito di cittadinanza deve accettare per far attivare la condizionalità del patto per lavoro, che è il 10% in più del reddito, per cui, come è noto, una soglia attorno agli 858, facciamo 860 euro, bene, immaginando, dato che la norma non chiarisce che quel lavoro sia part-time o meno, ma identifica la soglia sul valore economico, per cui possiamo immaginare che debba accettare anche un lavoro full-time proposto con quella cifra di 858 euro, se coerente con la norma. Beh, solitamente un lavoro full time è attorno alle 160 ore mensili, il che fa venire, con un semplice calcolo, una media di 5,3 euro netti ora. Quindi, da una parte il legislatore dice che è un lavoro, un stipendio equo, comunque che merita di essere accettato per non mantenere il reddito di cittadinanza, i 5,3 euro del reddito della proposta congrua. Dall'altro, comprensibilmente, identifica una soglia giustamente anche più elevata nei 9 euro lordi o netti a seconda dei due disegni di legge. Io capisco ovviamente la logica, sono due testi diversi, però secondo me una qualche discordanza si evidenzia nelle cifre, e allora mi permetto di fare questa osservazione. È chiaro che passare dai 5,3 ai 9, più o meno, non vuol dire poco in termini di costo e anche di cuneo fiscale. E infatti ho notato che nelle audizioni c'è chi segnala che ad oggi vi sono contratti collettivi, non tutti, per fortuna neanche la maggioranza, però ci sono contratti collettivi che potrebbero rimanere spiazzati da una cifra pari a più o meno ai 9, perché sono su valori a cavallo o anche inferiori, anche contratti collettivi sottoscritti da sindacati e associazioni datoriali completamente più rappresentative, per cui parlo dei contratti principali. E allora mi permetto di, sposando la logica e la regolazione del welfare, di suggerire questo. E se quella cifra di distanza si riuscisse a giungere a quei 2,5 euro, si giungesse con una previsione nel salario minimo di misure di welfare detassate e decontribuite, cioè quei 9 euro all'ora sono immaginati come monetari, perché questo permette di abbassare il cuneo fiscale di 9, cioè riuscire a dare un valore di 9, ma senza che all'impresa costi 14 o 15. No? All'interno del trattamento economico complessivo, immaginare, no? Io per come l'ho letto, poi lei è, ovviamente la conosce bene, essendo la relatrice, ma io ho letto che quello è un trattamento che non viene scisso, l'ho inteso anche come monetario, no? Per cui è un trattamento economico complessivo. Quello che suggerisco è esplicitare maggiormente, laddove non previsto, se non prevedere obbligatoriamente, ma è ragionevole esplicitarlo, che il raggiungimento di quella cifra può essere conseguito non solo con retribuzione monetaria, ma anche con misure di welfare ex articolo 51, 2 o 3, già regolate dal nostro legislatore, che in quanto welfare non è reddito da lavoro e quindi non determina maturazione di istituti contrattuali, tasse e contributi, il che rende molto più sostenibile per le imprese che rimarrebbero spiazzate da questa cifra la cifra, proprio perché evitano il cuneo fiscale tra il 30 e il 40%, che rendono quella cifra molto più pesante. In realtà, allora, in questo caso sto ragionando sull'ordo. In realtà è un ragionamento similare, cioè se immaginassimo il netto, quindi se immaginassimo dei 9 euro netti, beh, in realtà la cifra richiesta è molto più elevata alla luce del cuneo fiscale, per cui il ragionamento avrebbe comunque ragion d'essere. Il welfare ha un vantaggio, che il lordo corrisponde al netto, proprio perché non c'è il cuneo. Per cui in questo senso, anche ragionando sul netto, il valore di 9 netto può essere conseguito con un monetario di 5, che in realtà poi è un lordo di 8, e la misura può essere qualsiasi misura a scelta, secondo me, della contrattazione o del datore di lavoro, dell'articolo 51,2 e 3, che godono già per legge di questa possibilità. Per cui in un'azienda si vuole procedere col buonopasto perché non c'è, si procederà col buonopasto. In un'altra si vuole procedere con integrazione dell'assistenza sanitaria, si procederà con quella. In un'altra ancora si vorrà procedere con una misura di natura socioassistenziale, si può procedere anche con questo. In questo senso, secondo me, questa possibilità viene incontro anche a 3 esigenze, che è da una parte aiutare i working poor, perché effettivamente i working poor hanno certamente un'esigenza economica, ma anche un'esigenza di servizi di welfare, e quindi in un certo senso comunque in parte gli si riesce a pagare o a rimborsare questo tipo di esigenze. Dall'altro si contengono i costi, e da ultimo non va sottovalutato, secondo me, il volano di questa misura, perché prevedere questi pochi euro in welfare comunque vuol dire prevedere beni o servizi che a loro volta generano gettito IVA e lavoro di qualcuno, perché non essendo moneta generano per forza il lavoro, che sia la badante, che sia la babysitter, che sia chi fa la prestazione sanitaria, e quindi in un certo senso, in minima parte, ma sul numero dei lavoratori italiani non in modo così indifferente, generano attività economiche.
Grazie, molto interessante. Comunque la proposta, che comunque sì, non l'esclude di fatto, però esplicitare potrebbe essere appunto interessante da mettere in atto. Non so se ci sono domande da parte dei senatori. Il senatore Patriarca.
Le chiedevo un aiuto nel capire la proposta, cioè ho capito dove fa riferimento alla proposta, al testo che abbiamo approvato nel 2016, legge di bilancio, se ricordo bene, per promuovere il welfare aziendale. Esatto. Le chiedevo però, ecco, rispetto al salario minimo, io ho capito com'è che inserirebbe questa, cioè le chiedo soltanto, ecco, te le chiedevo questo, perché la cosa interessante. Esplicitando probabilmente
la proposta non è su tu, è una parte dell'aumento da dedicare, una parte
dell'aumento. Identifica inevitabilmente una soglia oraria, certo che non vuole farlo, ma lo fa perché identificando un minimo di offerta congrua,
certo,
e essendo l'offerta congrua anche full time, presuppone che si potrebbe arrivare a un'offerta di 5,3.
Anche se la stessa offerta, allora là c'è stato un riferimento, cioè si è cambiata il riferimento all'offerta congrua, perché dato che nel testo si faceva riferimento al decreto ministeriale precedente sull'offerta congrua, e quella, scusate, vi chiedo scusa, e quella era tarata sulla NASPI, c'era cioè l'ultimo NASPI percepito più il 20%, trattandosi questo di un beneficio totalmente diverso dalla NASPI, bisognava comunque rivedere quello. Senatrice Matrisce, dopo.
No, più che una domanda era un chiarimento sempre su quello che stava dicendo lei, Presidente, nel senso che anche ieri è stato ripreso il discorso dell'emendamento sulla norma che andava a coordinare NASPI e appunto l'offerta congrua, dicendo che non si poteva rifiutare l'offerta. In realtà se quell'offerta avviene nell'ambito delle prime tre, e quindi è la prima o la seconda, certo che si può comunque rifiutare se non ritenuta consona. Detto questo, comunque quel discorso è stato fatto proprio come punto di partenza per poi iniziare a fare un lavoro sul salario minimo, ecco, quindi posto che comunque nel momento in cui è stato fatto quell'emendamento comunque non c'è ancora la norma sul salario minimo, e soprattutto se consideriamo che l'ufficio parlamentare di bilancio in effetti ha fatto uno studio territoriale sui redditi medi per provincia, e andiamo ad una media di 520, quindi insomma siamo ben al di sopra con quello.
Compreso la proposta. Ci sono ulteriori domande? La senatrice Parente, prego.
Allora, una domanda al dottor Seghezzi. Quando diceva della questione del part-time obbligatorio, che questa è una questione che ricorre rispetto al tema che stiamo affrontando, faceva la correlazione con la diminuzione delle ore lavorate. Stamattina l'INPS ci ha portato ha esposto un quadro, naturalmente l'INPS in maniera tecnica e reale, perché ipotizzando anche l'eventualità di una ricaduta sulla diminuzione delle ore lavorate se si introduce il reddito, cioè se si introduce il salario minimo orario. Quindi volevo sapere se voi avete effettuato degli studi su questa possibilità, su questa eventualità di ricaduta dell'istituzione di un salario minimo orario, perché loro l'hanno comparato anche a altri paesi europei. Istituendo il salario minimo orario ci può essere una contrazione delle ore lavorate.
Prego.
Questo dipende sempre dal valore del salario minimo. Evidentemente con un valore mediamente più alto del valore mediano è probabile che i primi lavoratori, diciamo le prime vittime, diciamo così, della possibile contrazione del mercato del lavoro saranno quelle che già lavorano un numero di ore inferiore rispetto alla norma. Questo non lo diciamo noi, studi economici, gente più competente in materia di noi ha evidenziato a livello comparato questo, perché detta in parole povere, se il salario che io devo versare a un lavoratore part time è di 7 euro, il salario minimo legale mi puoi alzare a 9 euro, io è più probabile che vada a colpire togliendo qualche ora in più a uno che già non ha un full time rispetto a far passare un full time a un part time. Quindi diciamo che sono di solito la prima fetta di mercato del lavoro che viene colpita. Quindi da un lato difficilmente ne possono beneficiare, perché il salario minimo appunto va a aumentarne il costo di una figura che l'impresa tendenzialmente ha identificato come una figura necessaria per contenere i costi, perché sennò non sarebbe un part-time involontario, sarebbe un part-time volontario.
Visto che volevo farvi un'altra domanda proprio su questa questione, visto che comunque tanti ci dicono che il working poor, i lavoratori poveri sono spesso lavoratori che sono impegnati in part-time involontario, no? Il part-time ciclico. E voi come pensate che c'è una soluzione secondo voi a questo? O che tipo di soluzione vedete? Perché il part-time involontario comunque è una realtà, a questo punto è una realtà che esiste nel nostro paese e che coinvolge milioni di lavoratori.
Certamente allora, è difficile nel senso che coinvolge tanti lavoratori del nostro paese, ne coinvolge in media molti di più rispetto ad altri paesi. Questo sicuramente perché c'è stato, soprattutto negli anni della crisi, un numero, soprattutto di occupazione, una crisi dell'occupazione femminile molto forte, che è sempre stata bassa storicamente in Italia, e che oggi è difficile anche in una fase di ripresa che i datori del lavoro dicono riassorbiamo alcune figure magari maschili che si sono perse nel mercato del lavoro durante gli anni di crisi lasciando a casa le occupate donne. Evidentemente questo non viene fatto, ma vengono mantenute, certo. Il problema è che il punto è che quello involontario è particolare, perché deriva proprio da una discordanza tra quello che vorrebbe fare il lavoratore e le possibilità che lui ha in termini di tempo da investire per il lavoro e quello che l'impresa chiede. È chiaro che la soluzione è nella crescita della domanda di lavoro, che può in qualche modo incontrare l'offerta direttamente di chi già si ha a disposizione aumentando il numero di ore. Non è un tema di natura giuridica, è un tema di natura macroeconomica principalmente.
Una soluzione potrebbe essere, però è una scelta politica non così semplice, potrebbe essere in una logica promozionale, mai sanzionatoria, perché di solito le logiche sanzionatorie tendono ad avere un effetto depressivo sul mercato lavoro, prevedere dei premi contributivi, o meglio decontributivi, per le aziende che incrementino le ore di lavoro di lavoratori part-time, per cui non un premio all'assunzione, ma un premio a un migliore e maggior utilizzo della forza lavoro presente. Questa misura andrebbe ovviamente a contrastare un po' il fenomeno del working poor, però potrebbe diminuire il numero delle assunzioni. E qui la scelta politica, perché allora l'azienda potrebbe trovare molto più vantaggioso, piuttosto che aumentare un turno con una nuova persona. Ci sono attività, non lo so, le mense, pensate, che vivono di pochissime ore, no? E uno potrebbe dire invece, e per un motivo organizzativo l'azienda potrebbe, o oggi magari non ha interesse a chiedere allo stesso lavoratore di fare ore poche, due o tre, in zone molto diverse, e quindi piuttosto moltiplica i posti di lavoro. Chiaro che dire premio con una decontribuzione, chi utilizza di più la propria forza lavoro, che fa un numero di ore estremamente basso, si potrebbe stabilire una soglia percentuale, avrebbe l'effetto dall'altro lato probabilmente di diminuire il numero delle assunzioni. Attenzione che sia la statistica sul part-time volontario che la statistica sul numero degli occupati, o quantomeno quelle più note, sono statistiche campionarie. Anche il lavoratore che lavora 2 ore al giorno rientra nel numero degli occupati, in questo caso sparirebbe da quella statistica. D'altra parte però il lavoratore che dichiara che vorrebbe lavorare di più ma non può farlo, spesso lo dichiara in un'intervista campionaria, che in un certo senso va sempre anche un po' tarata sul fatto che il dato è probabilmente sovrastimato, ma questa è un'impressione personale, perché si tende più facilmente a dire sì, lavorerei ore in più. Il problema è che non è detto che poi, quando il datore di lavoro lo richieda, alle condizioni in cui lo richiede, il lavoratore accetti, perché potrebbe, probabilmente ha una serie di attività non retribuite, ma non in senso informali, ma di cura familiare, che comunque non sostituirebbe con qualche ora in più di lavoro a retribuzione oraria magari bassa. Per cui il tema ha una sua complessità. La misura della anticontribuzione può essere una misura in questo senso, dall'altra si potrebbe facilitare tantissimo i processi autorizzatori e legali nel cumulo dei lavori. No, per cui semplificare o rendere addirittura un diritto che in nessun modo il datore di lavoro può opporre, il fare un'attività anche presso un'azienda concorrente, se le ore di lavoro che tu stai facendo presso l'azienda A sono molto poche. Allora in quel caso mai l'azienda A potrebbe opporsi a un tuo impiego, ovviamente in un altro orario, in un'altra azienda, indipendentemente dallo settore o meno. E sappiamo che non è sempre così, e questo potrebbe aiutare, perché ci potrebbe essere l'interesse di qualche lavoratore, una fantasia qualcuno, di sommare lavori diversi.
Senatore Laus, prego.
Grazie. Faccio una domanda proprio secca. Dalle vostre esperienze, dalle ricerche, dalle valutazioni, dovesse, tranne quella, eliminiamo quella suggestione che aveva detto prima, quella del welfare, che potrebbe dare, portare quel delta, un contributo fino ad arrivare all'ammontare del salario minimo. No, la domanda secca che volevo farle, io chiaramente non ho una risposta prettamente scientifica, mi rendo conto, è se dovessimo licenziare, diciamo, un testo di legge sul salario minimo, che sia i 9 euro, ma che siano 8,50, 8, parliamo di lordo, indicativamente, senza contemporaneamente porre in essere una sorta di decontribuzione fiscale, no, una decontribuzione fiscale, e il intervenire in modo strutturale sul cuneo fiscale, regge nel nostro paese uno strumento sul salario minimo o spavento un po'? Chiaramente dicevo non è l'euro, i 50, cioè complessivamente ci siamo capiti intorno a che cifra ci stiamo muovendo.
Va bene, se non ci sono ulteriori domande, bene, vi ringraziamo, penso che forse ci farete avere delle memorie in modo tale da dare la possibilità poi di approfondimento a tutti i senatori. Vi ringraziamo ancora per il tempo che ci avete dedicato e per le osservazioni e gli spunti che ci avete dato. Continuiamo la seduta dopo.